Un saluto da Maurizio Franco, che conduce oggi l'ultima puntata di un ciclo dedicato a John Leslie West Montgomery in occasione dei 50 anni dalla scomparsa del chitarrista afroamericano che, ricordiamolo, era nato a Indianapolis il 6 marzo del 1923 e morì il 15 giugno del 1968 per un infarto, lasciando incredulo il mondo del jazz e i suoi concittadini che accorsero in ben 2400 al suo funerale. Montgomery è l'ultimo dei grandi chitarristi jazz precedenti la svolta rock e fusion e la trasformazione del ruolo, del suono e persino della foggia dello strumento. Però in fondo è stato anche il primo chitarrista pop jazz e fusion, l'antesignano di un linguaggio che anticipa Pat Metheny. Almeno nei suoi ultimi dischi troviamo infatti una sonorità dolce e inconfondibile, la chiara e diretta melodicità del linguaggio e un cocktail di differenti suggestioni musicali. Una svolta dovuta al suo passaggio dalla Riverside alla Verve, poi alla AEM, e di cui fu protagonista il produttore Creedy Taylor, che intuì le potenzialità commerciali di West, cioè le possibilità di successo per un musicista dal suono morbido e accattivante, soprattutto quando suonava ottave, e dall'eccezionale senso melodico. Quest'ultima fase della sua carriera fece diventare Montgomery una star discografica, lo proiettò nell'Olimpo delle hit parade, ma fu aspramente criticata dai fans, quelli che amavano la purezza del jazz, e anche dai critici che non l'hanno mai rivalutata, considerata per quello che in realtà era, una musica di qualità ma rivolta a un grande pubblico. In realtà, già nel periodo Riverside, Montgomery aveva registrato, precisamente nell'aprile del 63, Fusion, Wes Montgomery with Strings, un disco in gran parte di ballad, dove aveva aggiunto al quintetto jazz un gruppo da camera con gli arrangiamenti di Jimmy Jones. In quel disco Kenny Barrell vi suona la chitarra acustica e duetta con Wes nell'introduzione di God Bless the Child, che andiamo ad ascoltare. Thank you. intenso quanto diretto e lineare era l'elegante fraseggio di Wes Montgomery, a cui all'inizio faceva tra l'altro da contraltare la chitarra acustica di Kenny Burrell, in God Bless the Child, inciso nel aprile del 63 con un gruppo da camera arrangiato e diretto da Jimmy Jones. Come si è potuto ascoltare, Montgomery improvvisa e si muove come in una classica ballad, e soltanto all'interno di uno schema che è lo schema tipico del jazzista che suona con gli archi. Gli arrangiamenti sono altrettanto tipici, descrittivi e con funzione di background lirico. Nel passaggio alla Verve, Creed Taylor lavorò subito per far vendere a Montgomery più dischi, accreditandolo come artista pop senza fargli perdere, almeno inizialmente, la sua verve jazzistica, che comunque Wes continuò a esercitare sino alla fine nei suoi concerti. C'è da sottolineare che questa dicotomia tra i dischi e il successo discografico, che in precedenza gli era mancato, e la sua abituale attività concertistica è un fatto che ha caratterizzato tutto l'ultimo periodo della vita di Wes. Il problema della diversità tra Riverside e Verve era il fatto che la prima etichetta non si impegnò tanto a far vendere i suoi dischi quanto a farlo conoscere e a procurargli opportunità per poter suonare. Creed Taylor invece fece il contrario, sin dall'album di esordio per la nuova etichetta, cioè Moving West, ottenne dei risultati veramente significativi, perché in breve tempo il disco arrivò alle 100.000 copie vendute. Taylor scelse una brass band con tre trombe, quattro tromboni, due tuba, portando in studio musicisti di altissimo livello, per esempio Clark Terry o Quentin Jackson, e poi una ritmica composta da Bob Crenshaw e Grady Tate. Il tutto per gli arrangiamenti di Jimmy Pate. Decise di utilizzare anche un repertorio che era misto tra original, standard e brani che erano di derivazione pop, e tra questi anche Senza fine di Gino Paoli. I pezzi sono brevi, non superano i 4 minuti, però sono spesso estremamente vivaci e pieni di improvvisazione, tratto proprio da Montgomery, e poi una brillante versione di Caravan che andiamo ad ascoltare. Thank you. Tema esposto a ottave, trascinante a sola single note, orchestra che punteggiava con swing gli interventi di Wes Montgomery in Caravan e prima le ottave protagoniste del suono originale del brano dal titolo Moving West, caratterizzato da un forte ritmo afro. Il disco è appunto Moving West, venne inciso dal chitarrista per la Verve nel novembre del 1964 alla testa di un'eccellente big band arrangiata e diretta da Johnny Pate. West vi suona con fantasia, con verve, con blues e senso dello swing, soltanto trova un nuovo contesto, un repertorio più popolare e conosciuto che gli consente di ottenere subito un considerevole successo di vendita. Però più che album come Moving West, furono altri dischi che suscitarono aspre critiche sul nuovo indirizzo preso dal chitarrista. Per esempio Going Out of My Head, registrato nell'autunno del 65, in cui troviamo accanto ai brani di Montgomery l'hit del titolo, che è un brano rhythm and blues del 64 legato a Little Anthony and His Imperials. Il disco sfiorerà il milione di copie vendute e vincerà il Grammy Award come miglior album di jazz strumentale. West lo inciderà con un'ottima big band arrangiata e diretta da Oliver Nelson, ma un successo maggiore, quello di Going Out of My Head, lo otterrà A Day in the Life, pubblicato dalla AM, la casa discografica cui passerà al seguito di Creed Taylor. Secondo Keep News, il patron della Riverside, West non era contento di quella linea, infatti dal vivo suonava in trio e quartetto e non con quegli ornamentali background, ma Taylor sostiene che il chitarrista non fece mai obiezioni nei confronti della nuova direzione musicale e l'arrangiatore Don Sebesky, che fu al suo fianco in diverse registrazioni, disse che West considerava questi album come un'opportunità per ampliare la base dei suoi fans e che era molto contento di fare più denaro di quanto ne avesse mai fatto prima. L'opinione di Montgomery ve la dirò dopo aver ascoltato il brano, che titola un album registrato nel maggio del 65 con un quintetto jazz in cui sono presenti Roger Callaway al piano, Bob Crenshaw al contrabbasso e Grady Tate alla batteria e un'orchestra d'archi per la conduzione e gli arrangiamenti proprio di Don Sebesky. Si tratta di Bumpin', il brano di Montgomery che andiamo ad ascoltare. Thank you. riflessivo, ornato con gusto dal clima notturno, con un pregevole contenuto a solo ottave della chitarra di Wes Montgomery. Era Bumpin per quintetto jazz e orchestra d'archi, arrangiati da Don Sebesky e presente nell'omonimo album Verve, inciso nel maggio del 1965. Ricorda Sebesky che Wes era intimorito dai professori d'orchestra e quindi fece incidere prima il quintetto e poi sovraincise gli archi, adattando le partiture a quanto suonato dal chitarrista. Arrangiamenti descrittivi e giocati su un call and response tra le sezioni, forse anche una certa ispirazione che proveniva ovviamente dalla scrittura, dalle prassi dell'orchestra jazz, caratterizzano la scrittura di Sebesky per questa produzione. Tornando alle critiche, Montgomery esplicitò il suo disappunto per quelle legate alle sue incisioni con gli archi, sostenendo che chi lo faceva non amava la musica, ma voleva solo sentire suoni duri. «Io ho fatto album di atmosfera», diceva Wes, e lo diceva alla Associated Press nel 1968, sottolineando che aveva fondamentalmente suonato ciò che gli piaceva, cioè delle ballad accompagnate dagli archi, come avevano fatto altri musicisti di jazz nella storia. E sosteneva anche di aver suonato per se stesso per lungo tempo e poi di aver desiderato di fare qualcosa di più melodico e semplice e di anche di vendere più dischi, capendo che attraverso le vendite gli ascoltatori ti fanno veramente sapere che cosa vogliono ascoltare da te. Comunque anche i suoi ultimi album non contengono forse le favolose improvvisazioni che hanno fatto di lui un maestro del jazz tout court, ma non sono certamente banali, propongono comunque belli assoli, sicuramente un certo grado di sofisticazione, arrangiamenti di gusto e un repertorio di brani popular di alto livello, e quindi aprono fondamentalmente la strada a quel pop jazz chitarristico che era ancora di là da venire, tutti aspetti che nel disegnare il ritratto di Wes Montgomery non si possono assolutamente dimenticare. L'ultimo disco, inciso nel maggio del 68 con gli arrangiamenti di Sebesky, titola Road Song e presenta un ampio organico cameristico unito a una small band jazzistica di cui fa parte anche Herbie Hancock. Del disco, uscito postumo, ascoltiamo, proprio firmato da Wes, il brano che lo titola, e cioè Road Song, che presenta una bella e lineare improvvisazione ottave e con cui Maurizio Franco vi saluta da Birdland, l'avventura del jazz.